Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari fratelli e sorelle in Cristo, salve! Sono Maria Di Nolfi, sono il direttore del quotidiano La Croce e oggi è la terza puntata del mormorio di un vento leggero. Nelle prime due puntate ci siamo occupati delle tre emergenze normative, le leggi che stanno per cambiare il panorama del diritto di famiglia italiano e delle leggi italiane tout court, che dal Parlamento, in particolare dal Senato della Repubblica, potrebbero appunto piombare nell'ordinamento, modificando radicalmente su tre punti. Le tre leggi sono il DDL Scalfarotto, lo ricordo rapidamente, il cosiddetto DDL anti-omofobia, in realtà un DDL liberticida, contro cui ci sono state le mobilitazioni anche in questi giorni a Trento, a Padova, delle sentinelle in piedi, di cui abbiamo dato conto sul quotidiano La Croce, e ringraziamo anche Radio Maria che ha ricordato queste iniziative delle sentinelle in piedi. C'è il DDL Cirinnà, che è un DDL che vuole equiparare l'unione omosessuale al matrimonio e prevede anche la stepchild adoption, una formula esotica con una lingua straniera per legittimare di fatto la pratica dell'utero in affitto, che un senatore della Commissione Giustizia in cui si discute questa normativa ha già praticato e portato a termine negli Stati Uniti. La terza normativa è il DDL Fedeli, firmato dal vicepresidente del Senato Valeria Fedeli, da lei promosso, per l'ideologia gender nelle scuole. A questi pacchetti normativi, di cui si discute pochissimo sui media, se non avessimo la voce forte di Radio Maria, che riesce ogni tanto a far conoscere ai radioascoltatori l'importanza di queste tematiche, mettendo in guardia i cittadini innanzitutto e i cristiani sulla pericolosità di queste norme, noi non potremmo mai di fatto avere uno spazio pubblico in cui confrontarci su queste tematiche. Attenzione, i media italiani silenziano completamente il dibattito su questi temi. Pensate, si lamentano anche i militanti delle cosiddette associazioni LGBT, lesbico, gay, bisessuali, transessuali, del silenzio dei media, perché si vorrebbe far arrivare queste normative in porto senza che ci sia un adeguato spazio di discussione in qualsiasi ambito, né in ambito politico parlamentare né in ambito democratico, cioè nel confronto tra i cittadini. Bene, oggi vi parlerò di un'altra e ulteriore questione. Domani all'Europarlamento, il Parlamento europeo, voi sapete, a Bruxelles e a Strasburgo si riuniscono i parlamentari eletti da tutti i paesi che fanno parte dell'Unione Europea e discutono risoluzioni che si vorrebbero vincolanti nei paesi che appunto all'Unione Europea aderiscono. Bene, domani all'Europarlamento, anche questo nel silenzio generale dei media italiani, si discute una risoluzione proposta da un europarlamentare svizzero che si chiama Mark Tarabella. Bene, la risoluzione Tarabella, che è intitolata sull'uguaglianza tra uomo e donna, ha al suo interno un passaggio estremamente problematico, pericoloso. È un passaggio che propone di fatto il libero accesso a aborto e contraccezione in tutti e 28 gli Stati dell'Unione Europea. Ora attenzione, cosa significa libero accesso? Sembra semplicemente uno slogan, è contenuto in questi termini testuali nella risoluzione Tarabella. Per gli italiani molto semplicemente è invotabile, quindi l'invito che faccio da Radio Maria, dai microfoni di Radio Maria, è intanto a discutere in queste 24 ore il più possibile per far sì che in Europa arrivi l'eco dei tanti, dei milioni di radioascoltatori di Radio Maria che dicono no al libero accesso all'aborto e alla contraccezione, perché questo libero accesso è semplicemente contrario alla legge italiana. E dunque sappiano i 73 europarlamentari italiani che non possono votare quella risoluzione, la risoluzione Tarabella, perché semplicemente contrasta con le norme del loro paese. Il mio appello è rivolto a tutti e 73 gli europarlamentari e anche in particolare al capogruppo degli europarlamentari del Partito Democratico, che come forse sapete, radioascoltatori, è il partito ampiamente maggioritario nella delegazione italiana all'Europarlamento. Il capogruppo si chiama Patrizia Toia, è una donna lombarda, cattolica, veramente antiabortista, che spero davvero, insieme ai tanti altri europarlamentari cattolici, non vorrà votare uno scempio del genere. Noi saremo vigilanti, cercheremo di far capire in queste 24 ore, approfittando della capacità mediatica che solo Radio Maria, devo dire anche della capacità democratica che solo Radio Maria esprime nel fare sapere ai cittadini italiani che esiste questo provvedimento, che si vota domani all'Europarlamento, che nessuno conosce, come nessuno conosce e può dibattere di fatto del DDL Scalfarotto, del DDL Cirinnà, del DDL Fedeli, cioè di disegni di legge che vengono fatti avanzare in sede parlamentare su tematiche decisive come il matrimonio, come il destino dei nostri figli, come le modalità con cui devono nascere i figli, come la oscena pratica dell'utero in affitto, come la questione omofobia tracciata di fatto con la limitazione del pensiero in maniera liberticida. Bene, queste questioni non vengono affrontate sui media. Sui media si lascia uno spazio di silenzio, si usano metodi surrettizi in realtà per arrivare a far passare prima culturalmente, mediaticamente, certe volte spettacolarmente le tematiche, per l'ideologia del gender, per fare la propaganda all'ideologia del gender magari si usa una Conchita Wurst e si usa il Festival di Sanremo proponendo l'idea che l'identità sessuale possa essere semplicemente un cambio d'abito, mettersi un abito da donna davanti a un volto con la barba, e si usa così la trasmissione più seguita dalle famiglie italiane per fare questo tipo di propaganda. E attenzione, leggete i giornali di questi ultimi giorni, sono incredibili. Sul Corriere della Sera abbiamo visto una insegnante messa alla berlina perché in un istituto milanese ha voluto scrivere la sua, in un tazzebao, contro il matrimonio omosessuale, motivando in maniera molto intelligente sulla distinzione che c'è, che esiste, che è inevitabile e visibile tra un rapporto eterosessuale e un rapporto omosessuale. È evidente che anche tutta la pubblicità che è stata fatta sul discorso di Obama a Selma, un discorso importante sui diritti, che vuole però portare a immaginare che i diritti civili per cui si è battuto un reverendo come Martin Luther King, ad esempio, siano di fatto equiparabili ai diritti gay. Ora bisogna stare attenti su queste equiparazioni. La battaglia di Martin Luther King è stata evidentemente sacrosanta, era la battaglia per l'equiparazione, per il diritto all'emancipazione delle persone di colore, totalmente giusta. Ma attenzione, Martin Luther King non ha fatto la battaglia per i neri affinché diventassero bianchi, non era quella la sua battaglia. Ora bisogna saper tenere distinto ciò che è distinto, è un rapporto eterosessuale aperto alla procreazione, per cui esiste l'istituto del matrimonio, ha una sua logica millenaria, plurimillenaria. Attaccarlo e equipararlo a qualsiasi relazione affettiva è evidentemente un errore, semplicemente e banalmente un errore logico, che espone poi a drammatiche conseguenze, come quelle del cosiddetto diritto che consegue al diritto matrimoniale, a farsi una famiglia. Ma come si fa una famiglia? Come si fanno i figli con due uomini? Semplicemente bisogna andare a caccia di un utero da affittare, di una donna in condizione e stato di bisogno da pagare, da umiliare, da usare per la maternità, per poi negare al bambino qualsiasi diritto ad avere la propria mamma, per far finta che sia nato da due papà, ma appunto qualcosa che è falso, che non è. Quel bambino, nessun bambino nasce da due papà, nasce inevitabilmente sempre da un papà e da una mamma. È su questo che la subdola ideologia gender vuole provare a raccontare un'identità sessuale intercambiabile, in cui l'uomo può essere donna, la donna può essere uomo, e appunto è solo un cambio d'abito secondo l'ideologia gender. Guardate oggi come subdolamente provano a fare passare questo questo tema. Per esempio sul quotidiano La Repubblica trovate due pagine, ripeto, due pagine, con un solo titolo di tre parole. Il titolo di tre parole è Il padre materno. L'intelligenza mediatica, che sicuramente va riconosciuta ai colleghi di Repubblica, è far passare un'idea in maniera subdola, cioè usando il titolo di un saggio di una psicologa, farci sopra due pagine e spiegare che un papà può essere una mamma. E cosa significa questo? Creare le condizioni affinché si possa immaginare come fortunato il bimbo che viene cresciuto da due papà, perché anche il papà può essere mamma, ma non è così. Non è così, perché è la natura a scegliere, e un bambino nasce da sua madre e a sua madre intimamente legato, e nessuna operazione di compravendita di quel bambino, nessuna operazione che strappa quel bambino a sua madre, al seno materno, può essere un'operazione da considerare in termini positivi. È evidentemente una trasformazione di quel bambino, cioè di una persona, in una cosa. E dentro questa logica c'è anche la logica dell'aborto. Si può abortire solo se non si riconosce la dignità della persona umana che viene abortita. Per questo dobbiamo contrastare in maniera più che decisa, quasi feroce mi verrebbe da dire, la risoluzione Tarabella che vuole dall'Europarlamento, dall'Europa, far piovere anche in Italia una concezione così banalizzata dell'aborto e della contraccezione da voler pretenderne il libero accesso. L'Europa ha già provato una strada del genere. Nelle scorse settimane provò a obbligare l'Italia a far vendere la cosiddetta pillola dei 5 giorni dopo, una pillola che è abortiva anche se viene spacciata per contraccezione, senza ricetta medica, cioè come andare a comprare un'aspirina. L'obiettivo è banalizzare il gesto abortivo, e la risoluzione Tarabella, che chiede il libero accesso all'aborto e alla contraccezione, va esattamente in questa direzione. È tutta una direzione di marcia di una visione antropologica che vuole trasformare le persone in cose, e questa trasformazione, questa visione antropologica così terrificante dalle conseguenze infernali, in cui le persone che sono cose, quando sono cose fallate o deperibili, vanno anche eliminate. Bene, questa visione antropologica viene venduta attraverso un sistema mediatico che si permette questo tipo di atteggiamento, partendo dalla propaganda, all'ideologia gender. Pensate che un povero parroco, apro questa parentesi, della provincia di Como, tra l'altro Radio Maria, insomma, è radicata proprio in quel territorio, che ha provato a dire qualcosa contro l'ideologia gender, si è ritrovato sbattuto questo sacerdote sulle pagine milanesi di Repubblica, e ovviamente manganellato mediaticamente per aver fatto sentire la sua voce forte, come ogni sacerdote dovrebbe fare, contro l'ideologia gender, seguendo il magistero di Papa Francesco, che, lo ricordo, ha affermato con nettezza che l'ideologia gender ha metodi di propaganda ideologica che ricordano i metodi di propaganda che formò la gioventù hitleriana. Queste sono le parole di Papa Francesco, un sacerdote della provincia di Como, che ha voluto dal pulpito affermare la sua contrarietà di uomo di chiesa, di sacerdote, rispetto all'ideologia del gender. È stato, lo ripeto, manganellato dal quotidiano La Repubblica, nelle pagine milanesi, in maniera che fosse stigmatizzata la sua opinione agli occhi dei suoi fedeli. Ma noi, grazie in particolare a Radio Maria, con lo sforzo che anche ogni giorno proviamo a fare noi sul quotidiano La Croce, quotidiano che in edicola, chi lo compra sa che tutti i giorni trova articoli su queste tematiche, ebbene, il lavoro di pochi spazi mediatici, lo ripeto, Radio Maria è la capofila da questo punto di vista, fa fatica ovviamente a contrastare il lavoro enorme compiuto tutti i giorni da tutti gli altri media, però forse questa è la ragione per cui voi siete così fedeli ascoltatori di Radio Maria e in tanti state anche acquistando e dando forza al quotidiano La Croce. Vi ricordo, tra l'altro, sono leggibili in chiaro molti articoli sul sito www.lacrocequotidiano.it, lo ripeto, www.lacrocequotidiano.it, dove troverete anche l'appello per il non voto, il voto contrario sulla risoluzione Tarabella, e attraverso il sito www.lacrocequotidiano.it potete anche, se volete, abbonarvi alla versione digitale del nostro giornale. Ora, il tema decisivo però è guardare a ciò che sta avvenendo nelle istituzioni su queste tematiche, nel silenzio dei media, con una propaganda culturale che prova a costruire un substrato di sostegno a questo punto dei cittadini su queste tematiche, guardare con gli occhi critici della persona intelligente ed attenta. Bene, noi questo lavoro dobbiamo farlo partendo dalla conoscenza di ciò che è e di ciò che sta accadendo nelle aule parlamentari italiane ed europee. L'aiuto che questa trasmissione darà tutti i giorni ai cittadini che vorranno, ai radioascoltatori che vorranno, è spiegare quello che sta accadendo. Allora ricordate, domani all'Europarlamento la votazione sulla risoluzione di Marc Tarabella sull'aborto e sulla contraccezione libera in Europa, la discussione nelle aule parlamentari del Senato della Repubblica, in particolare del DDL Scalfarotto, del DDL Cirinna sull'Unione Gay e l'utero in affitto, del DDL Fedeli sull'ideologia gender nelle scuole, tematiche che sono all'ordine del giorno di queste settimane, di questi giorni. La risoluzione Tarabella si vota domani. Eppure non avete trovato una riga sui quotidiani, ma informatevi, parlatene, se avete l'email del parlamentare, dell'europarlamentare che avete votato alle ultime elezioni, scrivetegli, chiedete di votare contro la risoluzione, mobilitatevi. Quello che dobbiamo fare come cittadini e come cristiani è dire il nostro no a tutto ciò che vuole ridurre la persona a cosa? Il nostro no netto all'aborto, ricordando che in Italia l'aborto non è un diritto, non è un diritto neanche per la legge 194, una legge che in pochi hanno letto. L'aborto in Italia è reato, l'articolo 19 della legge 194 elenca una serie di pene durissime per le pratiche abortive, fatto salvo ovviamente quel periodo, quello spazio finestra dei 90 giorni consentiti dalla legge 194, malauguratamente consentiti, fatemi dire questo, ma che comunque limitano il campo d'azione rispetto all'accesso all'aborto, che dunque non può essere un accesso libero come viene chiesto dalla risoluzione Tarabella. È un accesso che è estremamente limitato, fuori da esso si prefigura un reato che comporta pene severissime anche per la legge 194, che viene considerata nella Vulgata la legge abortiva per l'eccellenza, anche se andrebbe letta e soprattutto applicata tutta, perché è una legge che cercherebbe, almeno nella lettera della legge, purtroppo la lettera della legge non è applicata, di circoscrivere il più possibile il campo di pratica abortiva, di aiutare piuttosto la donna a espletare l'unico diritto vero che c'è, che è il diritto del bambino a nascere. Questo è il diritto che va tutelato, sempre il diritto del più debole. Permettetemi di darvi questo suggerimento. Quando c'è da prendere una decisione e sapere, decidere con chi stare, scattate la fotografia del fenomeno che avete davanti, individuate il soggetto più debole e tutelate il soggetto più debole. Questo è il meccanismo con cui si costruisce una sana società cristiana, ma anche semplicemente umana. E allora no alla risoluzione Tarabella, no ai progetti di legge in discussione al Senato che contrastano con la legge italiana e con la Costituzione della Repubblica, che all'articolo 29 tutela la famiglia così come noi la conosciamo. E dunque però piena consapevolezza che questi temi, questi problemi sono all'ordine del giorno di una discussione che avviene adesso. E lo ripeto, con Chesterton, un autore che mi è molto caro, quando stanno per compiere un male irreparabile, bisogna urlare nel momento in cui viene compiuto, perché se urli dopo, dopo è troppo tardi. E dunque noi urliamo ora, non sussurriamo, lo diciamo con chiarezza quello che c'è da dire, anche grazie alla forza che ci viene data e regalata da Radio Maria con tanta generosità, l'unico luogo dove si può parlare a milioni di italiani su questi temi in libertà e in condizione di democrazia e di confronto. Un confronto che facciamo partire subito ora con le telefonate dei radioascoltatori. Pronto?
Pronto, dottor Adinolfi. Senta, sono Grazia e telefono da Bologna.
Sì.
Naturalmente sono d'accordissimo con tutto quello che dite, ringrazio la Madonna e Radio Maria e lei e tutti per queste informazioni così fondamentali per noi. Volevo soltanto aggiungere una cosa, dare un'informazione più che altro. Qui a Bologna noi già abbiamo organizzato un incontro con l'avvocato Gianfranco Amato, sempre sull'ideologia del gender, la sua pericolosità, io penso che lei lo conosca senz'altro.
Lo conosco bene, certo.
Ecco, allora volevo soltanto diffondere questa notizia, il giorno di San Giuseppe, il 19 marzo alle 20:45 in via del Volto Santo 1 a Bologna, c'è la chiesa di San Salvatore lì, in quel punto. E allora pensavo che forse i miei concittadini potrebbero darsi da fare per diffondere questa notizia il più possibile.
Benissimo, benissimo, l'abbiamo diffusa e dunque tutti a Bologna a sentire l'avvocato Amato che è bravissimo, il 19 alle 20:45, mi ha fatto bene a sottolinearlo, grazie. Pronto, la prossima telefonata.
Pronto, buongiorno, sono Maria da Padova e volevo ringraziarla per questa, diciamo, campagna attenta e forte su temi di importanza fondamentale sia per noi uomini e donne, ma anche come cristiani cattolici. Volevo solo fare un'osservazione mia personale, nel senso che non capisco quelli che si dicono cattolici e si fanno eleggere in partiti che poi portano avanti il discorso del divorzio, aborto, eutanasia, e quindi a maggior ragione non capisco i cattolici che votano queste persone. La trovo una grossa incongruenza. Grazie, all'ascolto per radio.
Grazie Maria, l'importanza è avere parlamentari che ascoltano, dunque al di là delle appartenenze di questo, di quell'altro schieramento, noi dobbiamo fare i cittadini consapevoli, i cittadini che vanno a stimolare e interrogare i parlamentari anche non cristiani, non è necessario essere un parlamentare cattolico per capire che oggi, ripeto, domani all'Europarlamento votare quella risoluzione vuol dire votare un provvedimento che è in contrasto con le leggi italiane. Non vale la opzione di Repubblica, oggi a pagina 52 di Repubblica trovate un titolo impressionante, il titolo è «La democrazia deve chiedere l'esilio di Dio», questa è l'espressione che sceglie Repubblica per raccontare il suo punto di vista, lo ripeto, «La democrazia deve chiedere l'esilio di Dio», all'interno dell'articolo leggerete la democrazia deve chiedere l'ostracismo di Dio, della sua parola e dei suoi simboli da ogni luogo dove protagonista sia il cittadino, scuola compresa e anzi scuola innanzitutto perché ambito della sua formazione. Allora, questo è il tipo di cittadino che ha in mente Repubblica, che oggi a pagina 52 fa due pagine su questa argomentazione, cioè sull'idea, lo ripeto il titolo, la democrazia deve chiedere l'esilio di Dio. Noi dobbiamo fare esattamente il percorso opposto, dobbiamo essere cittadini democratici che forti degli insegnamenti che derivano anche dalla nostra fede religiosa, vanno a interrogare i parlamentari anche non cristiani, anche non cattolici, certamente soprattutto i parlamentari cattolici, affinché però siano conseguenti con il mandato che ha a che fare, ad esempio in Europarlamento, con le leggi e la Costituzione della Repubblica Italiana. E dunque dobbiamo invitare i 73 europarlamentari tutti a non votare una risoluzione domani, la risoluzione Tarabella, che è in contrasto con le leggi e la Costituzione della Repubblica Italiana. Non dobbiamo mai essere, da questo punto di vista, partigiani. Dobbiamo davvero immaginare che al di là delle fazioni politiche, al di là della destra e della sinistra, esiste un'umanità che va tutelata anche nelle scelte democratiche e politiche. La prossima telefonata, pronto?
Pronto, buongiorno, io sono Angela da Genova, ecco, preoccupata di questa legge e di tutte le altre, perché io sono una sentinella in piedi praticamente, che stanno uscendo, questa legge che se verrà approvata in Europa, di cui ho molto timore, al Parlamento europeo, che incisività ha anche su di noi, praticamente diventa regola anche qui in Italia, volevo chiedere, e poi un'altra cosa, io vorrei proprio fare qualcosa nel mio piccolo, perché vedo che questo argomento, e ringrazio infinitamente, come ha fatto lei, Radio Maria, che lo porta alla ribalta, è poco conosciuto proprio tra i genitori, nelle scuole, quindi fare qualcosa vicino alle scuole, anche se le scuole non ci aprono la porta, mentre le aprono a elementi gay discutibili. E cosa possiamo fare? Dei consigli per poter fare delle conferenze con persone, non dico, perché qui a Genova abbiamo avuto Cattedrale Aperta col professor Gandolfini, che è stato di un'esperienza eccezionale, però fare proprio nel piccolo, vicino alle parrocchie, vicino alle scuole, qualcosa che svegli gli animi di questi genitori, che il 90% vedo che non conosce l'argomento, ecco. E ancora una cosa sola, sulla 194 purtroppo è stata approvata, come diceva l'ascoltatore di prima, proprio da correnti che si dicono cristiani, perché in fondo non si può dire subdolamente questa si può fare e l'altra non si può fare, è sempre un omicidio in qualsiasi circostanza, quindi è stata una legge ambigua approvata da delle persone che io li chiamo i farisei del 3000, perché praticamente non ci si può dichiarare cristiani quando si approva un omicidio. Grazie.
Grazie prima di tutto per il lavoro che fanno le sentinelle in piedi, grandissimo lavoro. Allora, la prima cosa da fare è fare la mobilitazione popolare, rispondere in piazza all'operazione e la manifestazione di una sentinella in piedi è il primo modo in cui si assume una responsabilità sulle proprie spalle, e lo si fa. Ci sono tanti soggetti che si mobilitano, devo dire, ogni giorno su queste tematiche, andrebbero ringraziati tutti, appunto, da sentinelle a Manif pour tous, ci sono i circoli Voglio la mamma, che derivano anche dal mio ultimo libro, il Movimento per la vita, l'idea della marcia per la vita, l'idea delle associazioni, dei forum familiari, insomma c'è tanta mobilitazione, e questa è la prima cosa da fare. La seconda cosa da fare è essere sempre molto informati, e allora ascoltare Radio Maria, ascoltare la rassegna stampa del mattino di Padre Livio, che è così precisa e puntuale, chi vuole e chi può acquistare il quotidiano La Croce in edicola, fare in modo di avere le informazioni per poter condurre una battaglia in maniera consapevole, e poi capire che esistono delle frontiere, certamente la scuola è una delle prime frontiere, non a caso l'articolo di Repubblica, vi citavo, ve lo ricordo di nuovo il titolo, la democrazia deve chiedere l'esilio di Dio, articolo di Repubblica di oggi, non a caso questo articolo, lo ripeto, chiede l'ostracismo di Dio, della sua parola e dei suoi simboli, da ogni luogo dove protagonista sia il cittadino, scuola compresa, e anzi scuola innanzitutto, perché ambito della sua formazione. Lo ripeto, loro individuano nella scuola la prima frontiera, dobbiamo farlo anche noi cattolici, anche i cristiani, anche semplicemente le persone di buona volontà, devono capire che è nella formazione dei giovani che si annida in questo momento il fronte, la prima trincea di questa battaglia. Pronto?
Pronto?
Sì?
Pronto. Mi chiamo Silvano Turchi, io okay. Telefono da Pesaro.
Pronto? Vai Silvano, vai.
Sì, grazie. Di Nolfi è venuto anche a Pesaro, si ricorda?
Sì, come non mi ricordo, è stata una bellissima
benissimo.
Giornata.
Abbiamo fregato qualche giorno prima, perché dopo, due giorni dopo, è uscita la croce, no?
Sì, esatto,
e quindi esatto. Anche noi ci siamo messi in movimento. Io dico due cose, oltre che dirle grazie, sul numero ultimo, noi genitori figli, che è supplemento all'avvenire, c'è tutto o molto sul gender, giusto?
Quindi ottimo supplemento di avvenire, fatto molto molto
sì.
Bene.
Ecco, e poi tramite la radio, e grazie anche a lei, vorrei dire, ecco, acquistate il libro di Mario Adolfi, Adinolfi, quello nero, perché prima era rosso, adesso è nero, quindi è una cosa molto bella, quindi diciamo trasversale come impostazione. Terza cosa, qui a noi a Pesaro abbiamo l'Istituto Superiore di Scienze Religiose. Porca miseria, per non dir peggio, solamente 2-3 iscritti a questo corso di bioetica fatto dalla dottoressa Palma Sgrecia, che è una cosa eccezionale, e io gira di qua, gira di là, nessuno si convince a venire. E io, sai cosa ho fatto? Ho mandato un sacco di email a tutte quelle che conoscevo, comprese anche le parrocchie, e qui per non dir male di parroci, ma lo dico, loro se ne... puntini, e invece... D'altra parte anche noi sbagliamo, perché noi come laici non dobbiamo aspettare quello che ci dice il Papa, il Vescovo o il prete. Se la cosa è buona sta a noi andare, no? Il prete, diciamo così, ci dà le diritte sulla fede, sulla morale. Ma dopo...
Grazie Silvano, ricordiamo sempre il lavoro enorme che fanno tanti sacerdoti, lo fanno bene e dunque siamo grati ai parroci che fanno tanta fatica anche nella gestione quotidiana. I parroci e tutti i sacerdoti delle parrocchie fanno un lavoro importante, enorme, che va sempre sottolineato con gratitudine. Dopodiché sì, diamoci una scossa, tutti, anche come laici, come persone che insomma semplicemente vanno in chiesa, partecipiamo ai corsi quando sono interessanti, mobilitiamoci, questa è davvero la modalità. In un'integrazione non conflittuale, vorrei dirlo, con il clero, che sempre può essere il punto di riferimento e lo è sul territorio rispetto a tante questioni, lo diventa anche su questa, e sono spesso loro i sacerdoti a pagare prezzi grandi, significativi, come si è visto anche nel caso che ho citato del sacerdote in provincia di Como, ha voluto parlare di ideologia del gender esplicitamente. Pronto?
Sì, pronto. Vito da Torino.
Vito?
Volevo... Pronto? Mi senti?
Sei Vito?
Sì. Sì. Quindi volevo in primo luogo fare le congratulazioni per il giornale, per tanti eventi insomma che su questo fronte si stanno organizzando, però per me siamo destinati praticamente alla sconfitta. Questo perché io credo che l'iniziazione cristiana come tale proprio manchi, cioè noi parliamo di un mondo che ormai non esiste più. Io non so, senz'altro avrà assistito sabato scorso all'invio delle famiglie del cammino neocatecumenale, io sono stato itinerante per tanto tempo nel cammino neocatecumenale. Il fatto è questo, che noi pensiamo che tanti cristiani siano ancora cristiani, quando invece questo è un fatto solamente diciamo anagrafico, nel senso che uno è battezzato, ma tantissime volte, nella stragrande maggioranza dei casi, purtroppo i battezzati non sono più tali, non si comportano più come, cioè non vivono più il loro battesimo. Per cui io credo che fino a quando l'iniziazione cristiana come tale non sia sistematicamente reintrodotta in tutte le parrocchie, nella forma del cammino, in una qualsiasi altra forma seria, però questi tentativi purtroppo non saranno votati tragicamente in me alla sconfitta.
Caro Vito, cerchiamo di non essere da questo punto di vista pessimisti. Io sono convinto che le battaglie, quando si combattono davvero con fede e anche con ragione, perché questa è una battaglia combattuta con fede e con ragione, si possono vincere perché si vince se si è convincenti. Allora, da questo punto di vista gli argomenti che io provo anche a portare qui durante la trasmissione tramite Radio Maria sono argomenti davvero convincenti, basta avere voglia di andare a confrontarsi con gli altri, anche con i più lontani da noi. Hai citato l'invio delle famiglie in cammino, in missione da parte di Papa Francesco, è stata una emozione molto forte quella delle famiglie vissuta in Aula Paolo VI, ed esattamente in quello spirito che noi dobbiamo incamminarci davvero rispetto al confronto con ciò che è lontano. Siamo tutti di fatto in missione, dobbiamo esserlo con la convinzione di chi pensa che qualcosa può davvero cambiare attraverso la nostra azione e qualcosa davvero può accadere, anzi posso dirti di più, qualcosa accade. Il DDL Scalfarotto è stato approvato in prima lettura alla Camera il 19 settembre del 2013 e lo stesso Lino Scalfarotto mi disse, un po' tronfio, che entro la fine dell'anno, cioè entro il 2013, sarebbe stato approvato definitivamente dal Senato. Ebbene, siamo a marzo 2015, ci siamo battuti, quella legge non è stata approvata, quindi l'importante era avere la convinzione che deriva dall'impegno, che è ben sottolineato caro Vito, deve essere un impegno costante di vita cristiana, ma anche di battaglia laica, di capacità di cogliere l'elemento del dialogo con chi è lontano da noi, in uno spirito che è quello anche di comunione e liberazione che si è incontrata col Papa il giorno dopo rispetto al cammino neocatecumenale. Insomma, il racconto di ciò che si muove è talmente ampio che sulla croce tutti i giorni abbiamo pagine e pagine piene di mobilitazione che esiste, dalle sentinelle in piedi, ripeto, a questi incontri dei neocatecumenali, di comunione e liberazione, di tanti cristiani anche singoli, fuori dall'appartenenza ai movimenti, di Opus Dei, dei focolarini, del rinnovamento dello spirito, insomma tantissimi che si ritrovano, di tutto il popolo della regia della pace si ritrova a Međugorje, quanta forza è espressa dalla mobilitazione popolare. Non partiamo sconfitti, non abbiamo questa retorica del pessimismo, si può fare se ci si batte. Con la retorica del pessimismo qualche volta si rischia di non andare da nessuna parte. Pronto?
Sì, buongiorno, sono Flavia Di Meda. Ecco, io volevo, è stata una trasmissione molto interessante per me. Una cosa che volevo dire per il signore che ha parlato prima, mi veniva in mente una frase molto bella di Papa Francesco che diceva: non lasciatevi rubare la speranza. Per questo secondo me è molto importante, perché comunque ci mette nella posizione di essere attenti, vigili e di muoverci, no? nella posizione giusta. E poi questa apertura, questa speranza che comunque è aperta a tutti, ai credenti e non solo ai credenti. Una cosa volevo chiedere, siccome sono successi due fatti in due scuole in Brianza in cui stanno introducendo da una parte con un filmato l'eutanasia e dall'altra hanno parlato in classe proprio del gender sotto forma di, non di matematica, ma dentro in una, adesso non mi ricordo più perché è il figlio della mia amica, comunque prendendo nella materia introducono il gender, per cui da una parte l'attenzione è nostra, ma non sempre siamo lì, voglio dire, no? Il figlio magari te lo dice, il figlio non te lo dice, per cui come poter aiutare anche i nostri figli e noi essere vigili dentro la scuola, perché anche la legge non passa su questo, su quell'altro, eccetera, però di fatto stanno molto introducendo queste tematiche.
Benissimo, questo è un tema molto importante. Cosa fare? È il punto di domanda più significativo. Grazie davvero per aver posto il quesito. Cosa fare? Muoversi preventivamente, andare oggi stesso da genitori, da nonni, da persone che si occupano dei figli o dei nipoti che sono a scuola, a parlare con i docenti anche informalmente, a parlare con il preside o la preside per dire: fatemi vedere il piano dell'offerta formativa, fatemi vedere il POF, fate in modo che in questa scuola non arrivi una formazione all'ideologia del gender che io come genitore non approvo, io come persona che si occupa del destino e della tutela di un minore non approvo, e se questo dovesse arrivare io mi trasformerò in un fastidio. Ricordatevi, il genitore deve da questo punto di vista essere molto duro, molto forte, perché attiene al diritto della famiglia educare il proprio figlio su questi temi e questo diritto non si delega all'istituzione scolastica, quindi il primo lavoro non è protestare dopo, è prevenire, perché sappiate che la stragrande maggioranza dei docenti e anche dei dirigenti scolastici non sono mica degli ideologi del gender, eh? Sono persone che poi alla fine si ritrovano a dover applicare magari qualche direttiva che arriva un po' loffia, un po' da in maniera da strade tortuose, diciamo così. Non c'è una legge che obbliga, finché non viene approvato il DDL Fedeli, a portare queste propagande nelle scuole. Dunque, interloquendo prima con le istituzioni scolastiche, essendo sempre estremamente vigili su questi temi e dicendo ai docenti e anche ai dirigenti scolastici che si è pronti a dare fastidio, a fare campagna internamente alla scuola contro l'eventuale manifestarsi di quelle operazioni subdole che, appunto, come dicevi tu, facevano entrare queste tematiche magari dentro un problema di matematica o dentro le fiabe, in cui adesso ormai è vietato dire che la principessa aspetta il principe azzurro perché è troppo retro, ormai bisogna dire che sono figli, no, di papà e papà, dell'ovino e del semino preso alla banca del seme. Questi sono i testi che circolano, purtroppo. Bene, la vigilanza dei genitori è l'elemento decisivo. Vi ringrazio molto, questo è il modo di dare battaglia su queste tematiche. Battaglia bisogna dare, perché le leggi sono dietro l'angolo, la soluzione della bella si vota domani su aborto e contraccezione, lo ricordo, all'Europarlamento. Noi dobbiamo dare battaglia, a noi la battaglia, addio la vittoria, a lunedì prossimo.
Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.